24 minuti, buonasera, di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafiano. E benvenuti all'orizzonte delle 20 e dunque lo schiaffo di Donald Trump alle Nazioni Unite, questo stasera il nostro tema di giornata. Avete sentito poco fa nel giornale radio, il presidente degli Stati Uniti non ha fatto un semplice discorso all'Assemblea Generale dell'ONU oggi, è stato protagonista piuttosto di un flusso di coscienza, un monologo durato quasi un'ora in cui sono rientrati tutti gli slogan, la propaganda che da mesi caratterizzano il suo secondo mandato. Soprattutto è stato un attacco alle istituzioni multilaterali e all'ONU nello specifico, ancora più simbolico forse perché pronunciato all'Assemblea nei giorni in cui si celebrano gli 80 anni dell'organismo nato dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Likewise, in a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. And sadly in all cases the United Nations did not even try to help in any of them.
Questi alcuni passaggi del suo monologo, ho terminato 7 guerre, ha detto, e l'ONU non mi ha aiutato in nessuna di queste. Dalle Nazioni Unite parole vuote, io invece agisco, ha detto Trump, e poi gli attacchi sull'immigrazione incontrollata creata e finanziata dalle Nazioni Unite e sul clima definito una truffa. E ovviamente di riflesso anche attacchi all'Unione Europea su questi temi, pochissimo, e parole di rito, insomma, ci sembra, su Gaza e Ucraina, su cui sostanzialmente ha mantenuto le sue posizioni ufficiali, tra l'altro poi dopo nel corso della giornata Trump ha incontrato Zelensky. Così dunque Trump è una riproposizione degli strumenti tradizionali della sua retorica politica, questo ci sembra di vedere. Forse qualcuno si aspettava indicazioni più chiare sul ruolo globale che gli Stati Uniti intendevano giocare in questa fase, in questo secondo mandato dello stesso presidente. Saluto Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto professore.
Buonasera.
Allora, che discorso è stato dal suo punto di vista?
Beh, è stato quello che ha detto lei, cioè è stato un attacco durissimo alle Nazioni Unite, un attacco in realtà nel quale non ci sono elementi nuovi, e un attacco che fondamentalmente ha seguito due direzioni parallele. Da un lato Donald Trump ha attaccato le Nazioni Unite in tanto in quanto inefficaci, quindi in tanto in quanto irrilevanti, marginali, e dall'altro lato invece ha attaccato le Nazioni Unite in quanto portatrici di politiche che sarebbero, dalla prospettiva di Donald Trump, distruttive della coesione politica, sociale e culturale dei paesi euro-occidentali. Quindi sono in realtà due linee di accusa molto diverse tra di loro.
Sì, professore.
Sì, allora sono linee d'accusa diverse tra di loro. La prima per molti versi non è nuova neppure rispetto alle presidenze precedenti e rispetto a quello che è accaduto negli ultimi decenni. Le Nazioni Unite sono obiettivamente in crisi da diversi anni a questa parte. Tutto il tessuto multilaterale della convivenza internazionale è entrato in uno stato di crisi progressiva almeno da 20 anni a questa parte. C'è persino qualcosa di fisiologico in tutto questo. Si diceva che quello di oggi è l'80 anniversario delle Nazioni Unite, e con le Nazioni Unite è l'80 anniversario di tutto un ordine internazionale post bellico che in qualche misura è diventato anacronistico, perché è ovvio che il mondo di 80 anni fa era totalmente diverso dal punto di vista politico, dal punto di vista economico, dal punto di vista strategico, dal punto di vista ideologico-culturale. Le Nazioni Unite non sono riuscite, questa è stata una delle grandi sfide, a riadattarsi al contesto internazionale più recente, e quindi su questo terreno credo che la polemica di Donald Trump abbia in qualche misura una vita relativamente facile, perché le stesse Nazioni Unite riconoscono di vivere una crisi di efficienza, e chiunque di noi non può che riconoscere che questa crisi di efficienza ci sia nella realtà. Altro discorso è naturalmente l'attacco frontale di Donald Trump alla politica delle Nazioni Unite, in particolare su due materie che sono quella dell'immigrazione e quella del riscaldamento ambientale, esatto. Yes. Su questo la polemica di Donald Trump è molto più caratteristica, diciamo, degli orientamenti della sua amministrazione.
Però quando si parla di inefficacia dell'organismo, delle Nazioni Unite, bisogna fare riferimento alla politica dei veti che ha condizionato le azioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, una politica dei veti che, di cui sono stati protagonisti gli stessi Stati Uniti nel corso di tutta la sua storia.
Ah, naturalmente sì, questo in realtà era un'architettura molto, molto sofisticata, se vogliamo, anche delle Nazioni Unite, cioè questa tensione, questo equilibrio che diventa tensione per l'appunto tra il principio democratico che regge l'Assemblea Generale e il principio oligarchico che regge al contrario il Consiglio di Sicurezza. Questo è sempre stato un nodo critico, ma oltre che un nodo critico è stato anche qualcosa che, sebbene paradossalmente, ha conservato o ha mantenuto l'efficienza dell'organizzazione. E questa è, potremmo dire, uno degli scogli sui quali l'autoriforma delle Nazioni Unite si è arenata negli ultimi decenni. È chiaro a tutti, evidente a tutti, che la composizione attuale del Consiglio di Sicurezza è una composizione totalmente inadeguata, è una composizione che riflette gli equilibri di potere del 1945, non quelli di oggi. Il problema è che non si è riusciti a riorganizzare il Consiglio di Sicurezza, non si è riusciti a riorganizzare tante altre cose, ma questo è dal punto di vista politico, dal punto di vista di quello di cui ha parlato Trump, per esempio la capacità di gestire le crisi, questo è naturalmente il nodo cruciale.
Ma professore, lei intravede in queste sue parole una sorta di volontà di immaginare un ordine multilaterale diverso, basato sulla forza, con al centro proprio gli Stati Uniti? Perché in questo discorso lui ha detto: se volete fare come facciamo noi, unitevi a noi e applichiamo, agiamo, insomma, seguite il nostro esempio.
La visione dell'ordine internazionale di Donald Trump è una visione molto elementare, molto rozza. È una visione però dell'ordine internazionale, c'è un ordine internazionale completamente liberato da quelli che, attenzione, già George Bush 20 anni fa definiva i lacci delle istituzioni internazionali, un ordine internazionale gestito in modo unilaterale, brutale, se vogliamo, dagli Stati Uniti, con la collaborazione soltanto episodica di tutti gli altri. Questo è, potremmo dire, quello che Donald Trump ha detto oggi, ma che sapevamo già, e cioè Donald Trump si immagina una superiorità degli Stati Uniti ormai priva di qualunque mediazione istituzionale. Che questo possa essere sostenibile nel tempo, naturalmente è molto difficile.
È l'unico modo che lui immagina per contrastare quell'altro ordine globale che invece abbiamo visto crearsi a Pechino con il vertice dell'organizzazione di Shanghai qualche settimana fa.
Sì, in realtà sono due progetti incompiuti, sono due progetti probabilmente irrealizzabili. Allora, da un lato c'è una visione quasi istericamente unipolare, quale quella che viene proposta da Donald Trump, cioè una visione dell'ordine internazionale affidata agli Stati Uniti, senza più la collaborazione degli altri e meno che mai senza alcuna mediazione da parte delle organizzazioni internazionali, ma non soltanto delle organizzazioni, anche del diritto internazionale e delle istituzioni internazionali nel loro complesso. Dall'altro lato io direi più che quello che tutti i giornali hanno sostenuto, cioè una proposta alternativa, il nuovo ordine internazionale, c'è un movimento di secessione da questo ordine internazionale bipolare a guida americana, nel quale ciascuno va per la propria strada, in realtà, perché non c'è una controalleanza, come dicono tanti giornali, come dicono tanti politici, non c'è una sorta di blocco antioccidentale che è una fantasia paranoica degli occidentali, no, c'è proprio una sorta di progressivo processo di secessione da questa visione dell'ordine internazionale che viene vista dagli altri non soltanto, certo, come paurosamente arrogante, ma come insostenibile.
Sì, l'ha detto più volte, l'ha fatto anche, insomma, con gesti concreti, oggi simbolicamente l'ha pronunciato di fronte ai leader del mondo, questa ci è sembrata, insomma, l'impressione. Grazie professore.
Grazie a voi, buona serata.
A lei, Alessandro Colombo, docente di relazioni internazionali alla Statale di Milano. Chi l'ha vista, chi ha visto tutto questo proprio di persona è Marina Catucci, collegata con noi. Ciao Marina.
Ciao a voi e buonasera all'ascoltatore.
Ciao, corrispondente del Manifesto, eri accreditata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quindi hai visto proprio plasticamente il Presidente Trump in questo monologo durato oltre i 15 minuti canonici che nessun leader rispetta. Ecco, 7 anni fa era stato deriso, almeno così si diceva, no? Nel suo ultimo discorso alle Nazioni Unite. Oggi com'è stata l'accoglienza di Trump?
Beh, sbigottita, perché sì, è vero che spesso si sforano i 15 minuti, ma nessuno arriva ai 57 minuti che ha fatto Trump oggi, anche perché ogni giorno devono parlare 18 nazioni diverse. Ci sono gli intermezzi, ci sono gli altri interventi, quindi si cerca sempre di rimanere al limite entro i 20 minuti, non una cosa di questo genere, ed era un comizio elettorale. Ormai sembra che Trump abbia un discorso buono, non è molto diverso da quello che ha tenuto durante il funerale in Arizona domenica, è un discorso buono che insomma si cambia qui e là e lo si adatta alle occasioni. Però come dicevi, sì, no? Nessuno si è messo a ridere e c'era un vero e proprio di sbigottimento, di tanto oltre a quello, cioè quando ha iniziato a parlare del fatto che lui aveva fatto una proposta per la ristrutturazione del palazzo di vetro che non è stata accolta e ne è stata accolta un'altra, e a questo punto allora il palazzo di vetro ha dei pavimenti orribili, capisci? Si capisce bene che questo nel mezzo del discorsi come il riconoscimento dello Stato della Palestina, la fine delle guerre, tutto ciò che le nuove sfide che porta l'uso dell'intelligenza artificiale, ecco, stonava un attimo, cioè è sembrato una nota, un'enorme lunghissima nota stonata durata 57 minuti.
Facce sbigottite dunque hai visto nella platea, ma anche perché appunto rovescia quello che è l'etichetta di ogni sede in cui poi si ritrova a pronunciare certi discorsi Trump.
Sì, Trump ha fatto Trump, cioè lui ha tirato fuori la sua visione del mondo, quella che non si discosta molto dall'appunto questo fare dell'America ancora farla diventare nuovamente great, no? Non si discosta molto da una delle prime puntate di Mad Men, dove vediamo negli anni 50 fare un picnic e poi buttare via tutti i piatti e bicchieri di plastica nel parco. Lui ha affrontato il tema dell'ambiente con quest'ottica, lamentandosi del fatto che a San Francisco non si può buttare neanche un mozzicone per terra. Quindi tutte queste affermazioni enormi all'interno di un posto come il Palazzo di Vetro e non il bar sotto casa, è fatto non dal vicino di casa ma dal Presidente degli Stati Uniti, dipingevano questo sbigottimento, questo... Sì, non credo che ci sia termine diverso per definire.
Certo, sì. È molto importante sottolineare questo aspetto perché insomma fa capire anche quello che il cambio di fase che viviamo, insomma ci si aspettava qualcosa, forse non ci si aspettava questo da parte di Donald Trump, almeno si spera sempre che ci sia un atteggiamento diverso, invece poi si rimane sbigottiti.
Un minimo, la cosa è che Trump alza sempre di più l'asticella, cioè non rimane nemmeno nell'ambito precedente delle cose enormi che riesce a dichiarare, riesce ad andare sempre un pochino oltre, perché è un po' questo modo fagocitante che sta avendo questa sua seconda amministrazione di ingerire tutto in maniera bulimica e non c'è rispetto veramente per nulla, perché questo è un'assemblea generale molto importante, non perché è il numero tondo dell'ottantesima, ma ieri si è fatto un passo che è simbolico quanto vuoi, ma un passo grandissimo quello di riconoscere lo Stato della Palestina. Questi sono gli argomenti che vengono tra... C'è quest'area, no? All'interno del Palazzo di Vetro, c'è quest'area di momento sacrale, di momento particolare. Ecco, dove Trump è entrato nella cristalleria con gli scarponi, letteralmente.
Bella metafora, Marina. Adesso ti lasciamo andare soltanto un ultimo resoconto, perché leggo in agenzia di quelle proteste che già ci annunciavi ieri, 40 persone fermate a New York, insomma una New York che poi sappiamo che tipo di città è, e non sono mancate manifestazioni anche oggi.
No, che io non ho potuto vedere perché stavo qua dentro e poi le sono là fuori, però c'è il mio collega del manifesto che le sta seguendo, mi è giunta voce praticamente che ci sono stati arresti, la zona intorno all'ONU, da qua non sappiamo niente, siamo su un'isola perché è tutto fermo, non passano neanche i mezzi, non passano le macchine, niente. Oggi sono fatto un pezzetto di strada a piedi con credo la principessa del Belgio, perché eravamo tutte nella stessa barca, a non poter camminare in altro modo che non a piedi, per cui qua non arriva l'eco delle manifestazioni. Saranno tutte a Times Square, cercano di arrivare qua ma non riescono ad arrivare.
E anche Macron, leggevamo, ha avuto un contrattempo simile, è rimasto a piedi anche lui ieri. Marina, grazie mille, come sempre.
Un abbraccio a voi.
A te. Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente dagli Stati Uniti del Manifesto. E questi dunque alcuni dei principali capitoli del discorso di Donald Trump, nello specifico quelli che riguardano l'attacco all'organismo multilaterale per eccellenza, le Nazioni Unite. Ma poi dentro Donald Trump ha utilizzato toni molto accesi, incendiari, su due grandi temi che lui ha deciso di abbattere, almeno così ha annunciato nel corso di questo suo secondo mandato, e che sono i due temi su cui l'Europa soprattutto si era spesa di più nel corso degli ultimi anni: quello dei migranti e quello del clima. Saluto Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico. Benvenuta, Boldrini.
Sì, buonasera a voi.
Allora, l'abbiamo invitata stasera anche perché, insomma, lei è ex portavoce dell'UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Trump ha detto che sostanzialmente l'ONU finanzia, crea e agevola il traffico di esseri umani, l'immigrazione illegale e incontrollata. Non poteva non venire in mente a tutti che fosse stesse parlando dell'UNHCR o dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Lei che pensiero ha fatto?
Ma io ho fatto un pensiero, diciamo, devastante, perché quello che questo discorso l'ho trovato veramente da toni proprio incendiari, come è stato detto, ma anche intimidatori, sicuramente del tutto irrituali alle Nazioni Unite, che è un luogo dove si cerca il dialogo e l'incontro tra i popoli, perché questo è il motivo per cui sono nate le Nazioni Unite, appunto 80 anni fa, dopo la prima e la seconda guerra mondiale, proprio per riuscire a avere un forum dove si potessero risolvere le controversie, le tensioni, senza dover ricorrere allo scontro fisico, allo scontro armato. Ecco, invece sembra che Trump voglia proprio ritornare a quei tempi lì, cioè distruggere tutto quel sistema di regole che la comunità internazionale si è data dopo la seconda guerra mondiale, dopo quella devastazione, un sistema di regole che è fatto di convenzioni, che è fatto di trattati e che ci ha consentito in questi anni, almeno per quanto riguarda l'Europa, di poter essere, come dire, riferimento di quella cultura, cultura giuridica e politica, e di sollecitare sempre un'azione che le Nazioni Unite potevano mettere in campo.
Con le sue criticità, che comunque vanno, insomma, vanno ricordate, certo, ma non in questo modo.
Sicuramente, però vede, come lei ricordava, io ho lavorato 25 anni, no, nell'Agenzia delle Nazioni Unite, se le devo dire quante operazioni di peacekeeping mi è capitato di fare, le missioni. Quindi che vuol dire peacekeeping? Vuol dire che le Nazioni Unite decidono di mettere in campo queste forze per mantenere la pace, quindi il peace enforcement, che è ancora un'altra formula. Quindi in tante situazioni di crisi sono intervenute in questi 80 anni le Nazioni Unite, non sempre sono riuscite nell'intento, ma spesso sì. Ecco, lui, Trump, il presidente degli Stati Uniti, quello di Capitol Hill, quello stesso che ha fomentato quell'azione rivoltosa contro la democrazia, oggi si abbatte contro le Nazioni Unite, quel sistema multilaterale che, come dico, ha dato a tutti comunque una rete di salvataggio, ma lo ha fatto con i toni più violenti. E poi, non so, ha augurato il fallimento al Brasile se non collabora, perché Bolsonaro, secondo Trump, non si può processare, no? Non è giusto processarlo, quindi lui decide chi processare o no in un altro paese. E poi dire che appunto anche il sindaco, ho letto che
Sì,
anche il sindaco di
di Londra,
Londra
certo, che
sta
vorrebbe imporre la
criticando.
Sharia, secondo Donald Trump.
Sì, ma capisce che sono discorsi
Sì,
farneticanti. Se non fosse
farneticanti.
che questo è il presidente degli Stati Uniti d'America, la più grande potenza al mondo, quant'è la nostra preoccupazione da 1 a 1.000? 1 milione? Cioè, non si può più pensare che queste siano boutade o
E
considerazioni
infatti,
così
come ci raccontava Marina
fuori.
Catucci, la reazione principale in platea era quella dello sbigottimento. Dopo 7 anni fa fu,
Ci credo.
insomma, il divertimento per vedere qualcuno completamente estraneo a quella che è la sacralità delle Nazioni Unite fare i propri discorsi. Questa volta, 7 anni dopo, la principale reazione è stata di sbigottimento. Ma
Per
sul
non parlare dei tempi, poi, perché
Certo.
ha parlato un'ora,
Quasi un'ora. Goldrini,
nessuno
ma
parla un'ora, ma proprio per sfregio alle regole di quell'organismo, in
Certo,
sfregio.
ma sui migranti io volevo capire con lei, ma l'UNHCR, insomma, adesso non ha fatto ovviamente questo nome Trump, però ha detto che l'ONU finanzia l'immigrazione illegale, ma che cosa ha fatto l'ONU sui migranti, sui rifugiati in ogni angolo del pianeta in tutti questi anni invece?
Allora, l'ONU che cosa ha fatto? Ha cercato di dare a chi è costretto a fuggire dai regimi dittatoriali, dalle persecuzioni e dalle guerre, dei diritti e anche un'assistenza materiale, umanitaria. Quindi il fatto che si faccia questa attività, che è frutto di una cultura giuridica, che ci contraddistingue in tutto il mondo, come voglio dire, in particolare come Europa. Per lui questo vuol dire creare e finanziare l'invasione, ma lì, uno, l'invasione non c'è, due, la migrazione in gran parte si ferma nel sud del mondo perché è lì che le persone fuggono dalle guerre di varia natura, no? E dalle dittature. Quindi l'ONU cerca solo di curare queste piaghe che nascono dal fallimento della politica, da chi usa la violenza, da chi usa la sopraffazione, non rispetta i diritti umani di tutti. Questo fa l'ONU,
Sì,
purtroppo, perché se
sembra.
gli stati membri non vogliono un'ONU, come dire, in grado di risolvere i problemi, possono farlo perché l'ONU è l'insieme degli stati. E questo che oggi si è messo in testa Trump è di
Sì.
smantellare questo intero sistema che ha dei limiti, ma che comunque esiste ed è l'unico che abbiamo.
È l'unico che abbiamo, infatti, Guterres ieri diceva, insomma, in generale, ma parlando della Palestina, del futuro della Palestina, voi che non volete una soluzione, due popoli, due stati, indicate l'alternativa. L'alternativa non c'è, anche in questo caso. Boldrini, abbiamo pochi secondi, però io le volevo chiedere una battuta su Meloni, perché poi ha parlato anche Meloni a margine dell'assemblea ai giornalisti, ha detto bene Trump sui migranti, sul Green Deal, ho condiviso molti passaggi dell'intervento del presidente, sino alla necessità di rendere efficienti gli organismi multilaterali. In un minuto, Boldrini, che cosa significa questo?
Sì, ci vuole un bel coraggio, dico io, a dire bene Trump sulla immigrazione. Io sono stata di recente negli Stati Uniti, ho visto quello come opera l'operazione, la polizia ICE, l'anti-immigrazione, la brutalità che mette in campo, porta via le madri che stanno in attesa dei figli che escono da scuola senza un motivo apparente, dividono le famiglie, portano via le persone con le catene. Deportano chiunque, anche
È
quando
qualcosa che
quelle
pure
persone
lei
hanno titolo
in
di
piccolo ha
stare
replicato.
negli Stati Uniti. Quindi io trovo che sia veramente disdicevole che la Presidente del Consiglio si possa congratulare, la madre cristiana, di quello che sta accadendo ai danni di migliaia di madri che sono negli Stati Uniti e che vengono trattate come disumane. Ecco, lo trovo veramente preoccupante anche per il nostro Paese.
Leggo un messaggio che ci arriva ora su Telegram. Vincenzo ci scrive: l'UNHCR dovrà prepararsi a gestire i futuri rifugiati dalla dittatura degli Stati Uniti. È una battuta, però, insomma, in certi casi
Però
le
mica tanto,
battute a
perché
volte
guardi
ci
che
azzeccano.
purtroppo c'è da dire che gli Stati Uniti stanno scivolando verso una situazione non più democratica, cioè c'è una torsione autoritaria evidente, non si rispetta la separazione dei poteri, i democratici che sono sotto attacco, qui hanno fatto questa roba di Kirk, no? Per carità, siamo tutti contro la violenza, ci mancherebbe altro, ma nessuno ha mosso un dito quando la deputata democratica e il marito sono stati ammazzati a casa loro mentre dormivano.
Sì,
Quindi
Melissa
l'odio
Ortman.
politico va condannato sempre, non a fasi alterne, solo quando fa comodo alla destra per rilanciare accuse allucinanti, specialmente in Italia, contro la sinistra. Oggi
Ne abbiamo parlato del dibattito che c'è stato alla
ma mi
Camera
faccia
oggi.
dire, oggi in Parlamento abbiamo celebrato un uomo,
Charlie Kirk, sì.
Charles Kirk, la cui bandiera era l'odio. Un uomo che era talmente fuori dal tracciato della nostra Costituzione che mai si sarebbe dovuto commemorare nell'aula del Parlamento italiano, mai, proprio perché quei valori sono totalmente opposti da quelli della nostra Costituzione, fanno venire i brividi.
Grazie mille, Laura Boldrini.
Grazie a voi.
Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, ex portavoce dell'UNHCR. Finisce qui l'orizzonte. E vi ringrazio io, Mattia Guastafiero, per essere stati con noi. Ci risentiamo domani, come sempre, al solito orario, verso le 18, poi fino alle 20:30. Ciao, un saluto.